l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Sarà dunque, anzi, è dunque la Spagna la prima finalista di questo mondiale con la squadra delle Furie Rosse, così si chiamava, che riescono a battere quella che era la nazionale probabilmente accreditata alla vittoria finale, cioè la Francia, prima avversaria di un certo livello per la Francia nel cammino verso la finale, prima sconfitta, anche abbastanza netta. La squadra di Didier Deschamps praticamente non riesce ad arginare l'impeto e la qualità del gioco della Spagna e torna a casa con la coda tra le gambe, peraltro senza riuscire praticamente a far mai male realmente a Unai Simon, con tutta la qualità che aveva davanti. Luis de la Fuente riesce a crescere quelli che sono i ragazzi che aveva sin dalle giovanili, che li porta a diventare protagonisti della nazionale maggiore. Pesa sicuramente, perché indirizza la partita, quel calcio di rigore, l'errore clamoroso di Digne, da valutare, anche se in quel caso Yamal aveva toccato la palla con il braccio e quindi se magari quel rigore poteva essere tolto, ma quel rigore è stato segnato. Da lì la Spagna ha gestito a modo suo una partita, mentre la Francia non è riuscita mai a trovare la reazione. Sostituzione dopo appena 45 minuti di Rabiot, che ha fatto discutere e arrabbiare molto in Francia. Didier Deschamps l'ha spiegata come un giocatore già ammonito che rischiava l'espulsione. Per molti invece è una delle tante scelte sbagliate da Didier Deschamps, che quindi saluta la sua avventura sulla panchina francese. Come sapete, con ogni probabilità sarà Zinedine Zidane il nuovo CT della Francia. Francia eliminata, Spagna che va avanti, e stasera riflettori su Inghilterra-Argentina, altra super partita per capire chi sarà la seconda finalista. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia andiamo a dare il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, eccomi qua.
Allora, una finestra intanto su quello che è successo. Meritata direi la vittoria della Spagna, meritata finalista. E che, non so se hai avuto modo di vedere la partita, il cammino della Francia ti convince? Ti ha convinto fino a un certo punto? Magari il fatto che alla prima difficoltà si sia un po' sciolta abbia fatto capire dei limiti che la squadra di Deschamps aveva?
Ampiamente meritata la qualificazione della Spagna, hanno fatto una grandissima partita togliendo spazio e fiato agli avversari, una Francia francamente irriconoscibile. Poi si può discutere del rigore, c'era, non c'era, se ne può parlare naturalmente, così come della scelta di Deschamps di tirar fuori Rabiot, di non utilizzare dall'inizio Coné. Vuol dire, Deschamps chiude in negativo la sua esperienza pur lusinghiera alla guida della Francia, ma io vorrei sottolineare soprattutto le capacità, la bravura della Spagna, sottolineando che l'allenatore della Spagna ha trasferito nella nazionale maggiore tutti i suoi ragazzi dell'Under 21, cioè ha preso i migliori dell'Under 21 e li ha portati piano piano in nazionale A, e si è vista una squadra, a differenza della Francia che ieri sera non è stata una squadra.
Non è stata una squadra, e chiaramente ne ha approfittato la Spagna, che ha portato a casa questa qualificazione meritata alla finale. Devo dire che è stata comunque una partita intensa, anche bella, e mi è piaciuto anche l'aspetto che hai rimarcato in particolare, cioè il fatto che qui i talenti li crescono in casa, sanno aspettarli, sanno farli crescere, e poi diventano fondamentali per quanto riguarda la prima squadra, quindi un movimento che l'Italia deve scimmiottare, ma in senso positivo.
Ma io spero che nella nuova versione del Club Italia e della Nazionale A, chiunque sarà il commissario tecnico, raccolga i segnali molto interessanti che ha lanciato Baldini con la sua Under 21, facendo giocare dei ragazzi dell'Under 21 in Nazionale A, certo, contro il Lussemburgo e contro la Grecia, parliamoci chiaro. Però voglio dire, io penso che bisogna ripartire anche dalla filiera delle nazionali azzurre, dalla 17 che ha vinto il campionato europeo, da Baldini che sta facendo benissimo con la 21. Cioè bisogna, come dire, certe volte basta ispirarsi, o non dico copiare, ma tener conto delle esperienze, esatto, altrui, sì, perché i talenti da noi ci sono.
Adesso arriviamo ad analizzare quello che sarà il nuovo corso della nostra nazionale. Intanto ti chiedo, stasera tra Inghilterra e Argentina, cosa ti aspetti da questa seconda semifinale?
Probabilmente sarà una partita, mi auguro, combattutissima e spettacolare. Tu dicevi prima di ieri sera, il primo tempo la Francia francamente ieri sera non ha fatto nulla, tranne quella uscita provvidenziale con grande tempismo del portiere spagnolo, che si è rivelato un portiere di primissimo ordine. Sì, poi sì, per il primo tempo la Francia non ha fatto nulla. Mi auguro che stasera ci sia più, come dire, scontro, non fisico, ma scontro di idee, scontro di gioco, confronto dei caratteri di queste due squadre, che sono completamente, completamente diversi. Da una parte l'aggressività, la corsa, la grinta, e dall'altra la classe, lo stile dell'Argentina, che ha ovviamente in quel mostro di Messi il suo faro, il suo punto di riferimento. Speriamo bene, perché vorrei vedere una bella partita. Non ne ho viste tantissime, anche perché non ho seguito proprio come sempre i mondiali, e puoi benissimo immaginare perché, a parte gli orari di alcune partite notturne. Però vedi, stasera può essere una bella sfida, speriamo bene, almeno ci divertiamo.
Ah beh, poco ma sicuro. Certo, passasse l'Inghilterra, Antonello, una bella finale tutta europea, sarebbe un segnale europea. Importante, no?
Sì, sì, sarebbe un segnale importante di riscatto del calcio europeo, che non sta vivendo un periodo particolarmente felice. Vedi la Germania, vedi il Belgio, però vedi la Francia di ieri sera. Però voglio dire, l'Inghilterra secondo me ha quella carica proprio istintiva, innata, di aggressione, di pressing, di tensione in campo, che rende anche il campionato inglese, al di là della nazionale, un campionato spettacolare, forse il più spettacolare di tutti secondo me.
Assolutamente, quindi insomma, poi da lì tanti talenti che vengono fuori, inarrivabili per il campionato italiano. Arriviamo in Italia. La scelta di Maldini e come consigliere di Leonardo sono delle scelte che ti convincono intanto come primo passo della nuova nazionale?
Senti, intanto voglio fare una piccola premessa. Io ho apprezzato molto la scelta del neopresidente Malagò di creare, per così dire, quello che io chiamo, per così dire, un secondo ramo d'azienda. Cioè c'è un ramo politico, gestionale, amministrativo, burocratico della federazione, e c'è un ramo tecnico sportivo che il presidente della federazione per la prima volta ha deciso di affidare in toto a un uomo, a un personaggio, in questo caso Maldini, ce ne potevano essere altri, ma Maldini forse il meglio, a un uomo che certamente sul piano tecnico e sportivo ne sa più di un presidente della federazione. Quindi questa è una scelta di campo secondo me fondamentale. Poi si è arrivati a Maldini. Io ti dico la verità, conoscendo Paolo dubitavo che potesse accettare. Poi probabilmente ci sono stati un paio di passaggi, la disponibilità e il coinvolgimento di Leonardo, che Maldini ha, non dico preteso, ma insomma chiesto fortemente, e che sta, e dove è stato accontentato. E poi anche, da non sottovalutare, quello che ho letto oggi sui giornali, l'apertura di un, come dire, di un ufficio, di una sede distaccata del Club Italia a Milano. Quindi Maldini si muoverà con Leonardo tra Milano, Coverciano e Roma. Però credo che Maldini abbia tutti i requisiti: il carisma, il prestigio personale, l'esperienza in azzurro, cioè vuol dire c'ha tutto per fare bene in questo ruolo. È stato un grande capitano della nazionale italiana. Io denuncio la mia età a questo punto, ero a bordo campo il 31 marzo del 1988, pensa, nella preistoria, quando Vicini fece esordire in azzurro il 19enne Paolo Maldini nell'amichevole di Spalato contro la Jugoslavia. Maldini poi ha totalizzato complessivamente 126 presenze, ha lasciato la nazionale dopo quel mondiale truffa del 2002 in Giappone e Corea, dove fummo rapinati da un delinquente, poi arrestato, condannato e radiato come l'arbitro Moreno. Però ha dato un'impronta alla nazionale in quel periodo di assoluta prestigio, di assoluta serietà. Cioè vuol dire, Maldini mi ricorda, fatte le debite proporzioni, per carità, non ci sono persone uguali, però mi ricorda per carisma, per etica, per stile, per eleganza, mi ricorda Gigi Riva.
Io da innamorato della nazionale quale sei, del racconto che hai fatto, che fa capire quanto è lunga la storia con la nazionale che hai, a volte si ragiona oltre che con la testa, nei commenti eccetera, anche con il cuore. Tu da questo nuovo corso che sta venendo fuori, appunto Malagò, Maldini, lo stesso Leonardo, che è una figura un po' diversa da quella che ci aspettavamo, stai percependo sensazioni positive comunque a prescindere? Cioè credi che siano gli uomini che possano tradurre un po' quello che è stato il tuo pensiero prima, quando hai detto da dove dovrebbe ripartire la nazionale?
Sì, sì, penso di sì. Penso che abbiano, voglio dire, competenze, le capacità, l'intelligenza, il prestigio personale, l'esperienza per dare una svolta al Club Italia, quindi a tutta la filiera delle nazionali giovanili, e a mettere sotto attenzione il settore tecnico di Coverciano, soprattutto, mi auguro, la scuola allenatori di Coverciano. Coverciano è sempre stato, fino a qualche anno fa, un punto di riferimento per il calcio mondiale, invidiato da tutti. Poi altre federazioni ci hanno messo la freccia, ci hanno affiancato e superato nell'organizzazione. Ma voglio dire, io spero, mi auguro, che Maldini, gestendo il Club Italia e quindi tutta la parte tecnico-sportiva della federazione, voglia anche rifondare la scuola allenatori di Coverciano, che è ingessata da 15 anni, da forse anche più, è diventato un diplomificio, e quindi non ha più quel ruolo che dovrebbe avere, secondo me. Parliamo sempre, giustamente, di dare più chance al talento, all'estero, alla fantasia dei giovani, invece di ingabbiarli in schemi, i quinti, il braccino e tutte queste, sì, queste nuove forme, così, questi neologismi orribili. Chi, se non la scuola allenatori di Coverciano, deve valutare, studiare e proporre programmi ai nuovi allenatori, soprattutto agli allenatori dei giovani che vengono trascurati? Gli allenatori dei giovani calciatori sono fondamentali per la crescita dei ragazzi. Spesso, non sembri una bestemmia, spesso il loro ruolo, il loro prestigio, il loro carisma nei confronti dei ragazzi vale più di quello di un genitore.
No, non è una bestemmia. Gli educatori, cioè, alla fine l'allenatore a certi livelli, quindi quando i ragazzi sono giovani, devono essere chiamati educatori più che allenatori, che altrimenti non si riesce a emergere. Se tu vuoi spiegare il calcio a dei bambini, gli togli il sorriso e non gli dai in quella fase di crescita quelli che sono gli elementi che poi si porta dietro, quando potrà diventare più attento alla questione tattica. E questo è un problema che ci portiamo dietro nella nostra modo di vedere calcio già da troppo tempo. Adesso però c'è la scelta del CT. E si è fatto anche il nome Conte sembra essere un po' sfumato, quello di Mancini sembrava accantonato, si era fatto il nome di Pirlo. Ti dico la verità, Antonello, non per qualcosa, ma quello è un nome che mi sembrerebbe non proprio giusto, adatto. Non so tu che ne pensi invece.
Ma ti dico subito, Maragò ha parlato ieri di una short list, sì, riducendo a 4 allenatori, credo almeno un lotto di 4 allenatori la scelta, e mettendo nell'elenco Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Allora ti dico subito, per me Pirlo è una scommessa e noi non ci possiamo permettere di fare scommesse. Mancini e Conte sono due certezze, Guardiola è una sfida. Secondo me il fatto che sia straniero importa relativamente, ma secondo me Guardiola non è un allenatore, grandissimo tecnico, ma non è un allenatore adatto a una squadra nazionale, perché ha bisogno di tempo, di lavoro quotidiano, intenso, quasi ossessivo, per far, come dire, sedimentare, metabolizzare i giocatori, il proprio calcio, i propri schemi, le proprie idee. La nazionale si raduna in media ogni 45-50 giorni, qualche volta a distanza di mesi addirittura. Come può un allenatore come Guardiola, con le sue idee ottime, per carità, a me francamente il tiki-taka mi ha un po' stufato, però diciamo, per amore del cielo, poi ci vogliono i piedi per fare il tiki-taka, ci vogliono, certo, i piedi buoni, certo. Ma voglio dire, secondo me non è adatto. Pirlo, come dicevo prima, è una scommessa che noi non ci possiamo permettere in questo momento, perché dobbiamo andare al sodo. Tra fine settembre e metà novembre noi abbiamo 6 partite incredibili di Nations League, non contro il Lussemburgo, la Grecia o San Marino, per carità, con tutto il rispetto per queste squadre, ma Belgio, Turchia e Francia, andate e ritorno. Poi il 6 di dicembre c'è il sorteggio per le qualificazioni dei prossimi campionati europei del 2028, che si giocheranno nei paesi del Regno Unito, e poi ci sarà ovviamente i mondiali del 2030. Non possiamo più scommettere, dobbiamo andare sul sicuro. Allora Mancini e Conte sono, secondo me, due certezze. Poi decideranno insieme Maragò e Maldini, naturalmente, perché è giusto che sia così, anche perché le formule che ci sono nello statuto della FIGC, dove si dice l'articolo 24 dello statuto, il commissario tecnico è nominato dal presidente della federazione previa consultazione con CONI, sentito il Consiglio federale. Sono formule, come dire, di cortesia, che non servono assolutamente a nulla. Consultazione con CONI, sentito il Consiglio federale. È chiaro che Maragò farà un giro di orizzonti, naturalmente, con le componenti del calcio, soprattutto con la Lega di Serie A, ci mancherebbe, ma per un fatto, come dire, di bon ton, di educazione, di rispetto. Però la scelta sarà di Maragò e di Maldini. Spero che non ci siano scintille, perché sarebbe un pessimo segnale all'avvio di questa nuova esperienza. Io vorrei, fermo restando che Conte è certamente un allenatore vincente, è uno che deve però un po' fare pace con se stesso, nel senso che deve capire che la federazione non ha bisogno di un allenatore così per 2 anni o per 1 anno e mezzo o per 3 anni, ha bisogno di inaugurare una nuova stagione tecnica. Dall'altra parte Mancini, basta secondo me con questo ergastolo di tipo etico per Roberto Mancini. Roberto Mancini ha sbagliato andando via così come andò via nel 2023 dalla federazione per andare a prendere tanti soldi in Arabia, ha capito di aver sbagliato, si è pentito, ha chiesto scusa, abbiamo riabilitato in Italia ben altri pentiti naturalmente, sì, adesso questa condanna a morte per Mancini francamente non ce la vedo, tenendo conto anche che Mancini ha vinto un campionato europeo con grandi capacità e una buona dose di fortuna, va detto anche questo, per carità, e ha al suo attivo 37 risultati utili consecutivi con la nazionale.
C'è un amico che dice, scusate, ma torna anche Buffon, sappiamo che all'ordine del giorno c'è anche più o meno questo progetto, Malagò e Maldini lo vorrebbero, secondo te potrebbe essere una figura da reintegrare oppure no?
Ma certamente, Buffon è un personaggio stupendo, un personaggio che ha entusiasmo, allegria, ha carisma, cioè ha comunicativa, ha alle spalle una carriera straordinaria, perché no? Voglio dire, si può sbagliare, si può andare male una scelta, lui aveva suggerito Gattuso, che ha fatto il suo, per carità, attenzione, non è il più grande responsabile del crack della nazionale italiana e della mancata qualificazione mondiale, però Buffon è certamente un personaggio positivo che la federazione farebbe bene a recuperare e a rimettere in pista con le squadre nazionali.
Faresti anche nelle convocazioni, nella crescita dei giocatori, un ripulisti di quelli che sono stati giocatori che magari hanno deluso dal punto di vista anche stesso dell'attaccamento, se vogliamo, o secondo te è un movimento che una volta che cambia dalla testa può cambiare anche nella mentalità di chi poi viene convocato e scende in campo?
Ma guarda, secondo me bisogna essere molto saggi e intelligenti nel mixare l'esperienza di alcuni giocatori meno giovani, ma che hanno, verificando che abbiano voglia di giocare in nazionale, altrimenti gente scontenta o che tira indietro la gamba o che storce il naso o che fa tante difficoltà per andare in nazionale, è meglio lasciarlo a casa, per carità, affidiamoci a voi più giovani. Però l'ideale è mixare l'esperienza dei meno giovani, e ce ne sono alcuni ancora molto validi, con le nuove proposte del calcio italiano. Ho citato prima l'Under 21 di Baldini, molti di quei giocatori li abbiamo visti nelle ultime amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Secondo me, ecco, per esempio, da questo punto di vista, Mancini nel suo periodo da CT della Nazionale ha dimostrato di voler inserire e di avere il coraggio di mandare in campo alcuni giovani che fino allora erano rimasti nell'ombra. Quindi anche questo è un dato da non sottovalutare nella scelta finale del nuovo CT.
Allora, un'altra domanda da farti, chiedo intanto a Gabriele se l'ultimo audio che è arrivato, uno degli audio che è arrivato, riguarda la nazionale, lo giriamo, altrimenti poi ce lo conserviamo per dopo, che abbiamo tutti i discorsi relativi al calciomercato con Lorenzo Di Benedetto. Tornando invece a te, Antonello, ti chiedo anche quali sono due aspetti che si potrebbe pensare di cambiare. Prima di tutto, ti aspetti che magari la federazione chieda maggiore collaborazione ai club proprio per cercare di aumentare gli incontri tra CT e squadra, per costruire, anzi ricostruire, un qualcosa che per adesso non c'è, prima cosa. Seconda cosa, ecco, evitare che tanti giocatori possano arrivare al primo dolorino, andare via per preservarsi per le squadre di club. Questa è una cosa da arginare, da correggere più che altro.
Ma sicuramente, tutti e due gli aspetti. Allora, la collaborazione, la sintonia con il club di Serie A e con la Lega di Serie A è fondamentale. Nel passato non è mai mancato, ti devo dire. Negli ultimi tempi invece c'è stato qualche scricchiolio. Ma soprattutto io ritengo che sia fondamentale il rapporto, la consuetudine, il colloquio, il confronto tra il CT della Nazionale e gli allenatori dei club, i suoi colleghi allenatori dei club, perché sono loro che hanno tutti i giorni sotto gli occhi un calciatore e ti possono dire una serie di cose interessanti. Dall'altra parte bisogna certamente tornare a una diversa etica del lavoro. Ho detto prima, chi non ha voglia di andare in Nazionale o lo fa forzatamente, stia a casa, non c'è nessun problema. Ci sono tanti ragazzi che possono crescere con la Nazionale. Certo, non avranno l'esperienza dei senatori, però avranno certamente la carica, l'entusiasmo, la voglia di emergere. Quindi il mix tra meno giovani vogliosi ancora di far bene in Nazionale e giovani che si affacciano, penso ai Palestra, agli Esposito, ai Pisilli, a tutti quelli che anche Baldini con la sua Under 21 sta facendo crescere e ci ha proposto nelle amichevoli che citavo prima. Credo che questi giocatori vadano considerati e vada fatta, come dire, una convergenza di intenti. Però certo, il ruolo dei club di Serie A è importante e spero che la Lega di Serie A, visto il disastro di tre mondiali falliti, voglia collaborare seriamente. Tra l'altro il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, ottima persona e ottimo dirigente, è il nuovo vice vicario di Gravina, mentre il presidente della C Calcagno è stato retrocesso a vicepresidente semplice, mentre era stato per 5 anni il vice vicario numero 2 di Gravina. Quindi voglio dire, c'è anche un segnale positivo in questo senso. Credo che le cose debbano andare di pari passo, perché la Nazionale che non va ai mondiali, la Nazionale debole, una Nazionale dequalificata, non fa male soltanto alle casse della federazione, non fa male soltanto ai diritti televisivi, fa male a tutto il movimento sportivo italiano, non solo nel calcio.
C'è una domanda / riflessione di un nostro ascoltatore, ce l'andiamo a sentire, grazie a Gabriele Latini e poi ti saluto.
Luigi da Novara. No, per quanto riguarda la Nazionale volevo chiedervi, nel senso, io vedo tante polemiche, nel senso che magari spingono anche per un Baldini come CT tecnico, no, della Nazionale maggiore. Però secondo me, io dico la verità, io Baldini lo lascio bene nell'Under 21, perché lui lavora bene con i giovani, però gli darei un ruolo maggioritario, nel senso che comunque il nuovo CT secondo me deve confrontarsi con Baldini, cioè nel senso avere, calcolare l'Under 21 come una risorsa, un serbatoio dove attingere giovani. Quindi secondo me parlare anche con Baldini e lui stesso dire, guarda, ci sono 3, 4, 5 elementi che secondo me sono pronti per la Nazionale. Quindi è un lavoro anche, diciamo, in collaborazione, quindi non è che toglie niente ma aggiunge qualcosa, e il CT farà le sue scelte anche per quanto riguarda il campionato della Serie A. Un saluto.
Un saluto a te, grazie per la interessante riflessione, non male come riflessione, no Antonello?
Sì, è un po' quello che abbiamo detto, esatto, finora, e io sottoscrivo quello che ha detto il nostro ascoltatore. Baldini si è confermato, si è rivelato più che confermato, una risorsa del calcio italiano, una risorsa della federazione, per gli staff tecnici della federazione. Con i giovani sta lavorando benissimo, ha ragione il nostro ascoltatore. Io francamente lo dico con grande serenità, non lo vedo per adesso pronto ad assumere la guida della Nazionale maggiore. Secondo me deve continuare con i giovani, ai quali deve dare non soltanto indicazioni tecniche o tattiche, ma deve dare anche un'impronta, come di comportamento, di stile, perché la Nazionale è fatta anche di questo. Quindi Baldini certamente, secondo me, deve rientrare nel, come dire, nel confronto, nella tavola rotonda che Maldini vorrà, insieme a Leonardo, vorrà aprire con un dialogo serrato con gli allenatori delle nazionali giovanili. Tu ricordati che nel 2010, quando chiamammo presidente Abete, vicepresidente Albertini, chiamammo Sacchi a gestire il Club Italia con Viscidi, vice, oggi Viscidi è il capo perché Sacchi abbandonò a suo tempo, noi costituimmo anche l'Under 15 che prima non esisteva, quindi tutta la filiera delle nazionali, dall'Under 15 alla nazionale maggiore, deve essere al centro dell'attenzione del Club Italia, affidato adesso a Paolo Maldini e a Leonardo.
Grazie ad Antonello Valentini. Antonello, un grande
grazie
abbraccio.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao Vincenzo, grazie. Buona giornata, ciao.
Buona giornata ad Antonello Valentini. Finisce qui lo spazio editoriale. Pausa per noi. Al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web.